in croce, per questo è esaltato, cioè innalzato, con un nome che è il nome di Signore. Il Signore è Gesù Cristo, la salvezza nostra e la gloria di Dio Padre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Lo si può riprendere, adesso sapete dov'è, magari ogni tanto si può.
Sì, è un inno che credo che alla fine del Vangelo uno riuscirà a intuire cosa vuol dire, perché è un po' tutta la vicenda che il Vangelo racconta. E la volta scorsa abbiamo visto quali sono le qualità dell'uomo per entrare nel Vangelo, quelle qualità che sono tipiche di Giovanni Battista, cioè l'attesa di giustizia, la giustizia di Dio, l'attesa di libertà, poi la capacità di uscire dalla propria situazione, di convertirsi, di affrontare il deserto e di sapere che dopo c'è qualcosa sempre di più interessante, vieni dopo di me. Cioè praticamente il Battista è l'uomo che ha aperto a 360 gradi i suoi desideri, un uomo che non desidera, prima di tutto non vive e quindi certamente non può neanche incontrare Dio, che è il grande desiderio dell'uomo. Quindi praticamente vediamo nel Battista l'uomo che è stato educato da 2000 anni di storia, di liberazione in Israele e più tutta la storia alle sue spalle, a liberare i desideri fondamentali dell'uomo, perché in genere noi ci rassegniamo l'ingiustizia, ci rassegniamo la schiavitù, ci rassegniamo che più o meno la vita non ha molto significato, ci rassegniamo a vivere quotidiano così come possiamo senza mai avere la capacità di andare avanti, senza aspettarci nulla, se non aspettare la morte, allora tanto vale non essere nati, più o meno. Esatto. Qui ci si presenta adesso, e prima qual è l'uomo davanti a Dio? Come si presenta Dio davanti all'uomo? E Dio ci ha pensato su un'eternità come farsi vedere, perché il primo giorno che aveva fatto l'uomo e cercava di andare a passeggio con la prima coppia, la sera della creazione dell'uomo, era venerdì sera, cominciava il sabato, quindi voleva anche lui fare un po' il weekend, non più da solo finalmente, ha chiesto a Adamo dove sei? Adamo si era nascosto, era fuggito per paura. E tutta la Bibbia racconta Dio che va in cerca dell'uomo e non sa come incontrarlo, perché l'uomo ha paura di Dio. C'è un'immagine di Dio diabolica, che è l'antagonista della libertà, è terribile, è giudice, è implacabile, c'ha tutti nelle mani, lui determina il destino di tutti, come facciamo a sfuggire a lui e tante altre cose. E allora dopo averci pensato su tutta l'eternità e poi essere stato sul posto 30 anni a studiare la situazione, perché Dio non è molto dogmatico, non ci crede alle idee, ma dice stiamo lì sul posto a vedere cosa devo fare. E dopo tutto questo vediamo cosa fa, come si presenta Dio per la prima volta. E questo è il suo stile costante di presentarsi a noi. E vedremo un testo particolarmente così sconvolgente, che Dio si presenta senza dir niente, cioè voglio dire prima di presentarsi a 30 anni, non è che ha fatto sondaggi, ha chiamato dei semiologi per dire cosa bisogna fare, oppure come facciamo noi preti, facciamo il nostro primo discorso programmatico, no? Delle belle parole, il vescovo ci fa una pastorale, il papa un'enciclica. No, ognuno fa quello che può, no? Ecco, Gesù il figlio di Dio cosa fa? Niente. Prima è stato 30 anni a fare il falegname, e poi adesso che viene il suo momento, chissà cosa farà. Vediamo cosa fa. Si mette in fila per i peccatori, ultimo della fila, e sta lì con loro. E questa è la prima presentazione. C'è la sua scelta di fondo, la vedremo adesso in questo testo, ed è un testo che direi... Il microfono non va, parliamo forse. È un testo che è come un seme che contiene tutto il Vangelo, che sarà esattamente lo sviluppo di questo seme.
Qualcuno domandava poco fa se quei segni che ci sono in cielo fossero la cometa, ma non siamo a Betlehem. E però Marco poi non parla neanche di Betlehem. Marco taglia subito corto, cioè il Vangelo di Marco presenta Gesù già grande, potremmo dire che non si perde nel raccontare in un modo o in un altro Luca, Matteo, l'infanzia di Gesù. Lo presenta che ha circa 30 anni e appunto viene da quella oscura regione che è la Galilea, da quel misero paese che è Nazareth. Qualcuno dice gli anni oscuri di Gesù, ma forse sono magari una rivelazione, perché Dio si mette nella situazione, non vive fuori. Comunque, allora, stasera facciamo ben 3 versetti. Coraggio, affrontiamoli.
Scusate, questi versetti sono come le vetrate. Avete mai visto le vetrate del Duomo di Milano? Se state fuori vedete niente. Se entrate ci vedete tutta la storia, dalla creazione del mondo fino all'Apocalisse. Ecco, questo versetto è così, è come una vetrata, come Goethe diceva che erano le poesie. Se le vedi da di fuori, dico niente. Se entri, si vede una meraviglia di colori. Quindi, entriamo nel testo.
Entriamo. Marco, capitolo primo, 9-11. E avvenne in quei giorni, venne Gesù da Nazaret della Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni. E subito, salendo dall'acqua, vide squarciarsi i cieli e lo Spirito come colomba scendere su di lui. E venne una voce dai cieli: tu sei figlio mio, il diletto, in te mi compiacqui.
Ecco, dal punto di vista del racconto ci sono 3 scene diverse. Prima l'uomo Gesù che va a farsi battezzare. Primo versetto. Secondo versetto, lo Spirito scende su di lui, si apre il cielo, praticamente Gesù è il Messia, colui che ha lo Spirito. Terza scena, dopo la discesa dello Spirito, si squarcia il cielo e parla il Padre, dice tu sei mio figlio diletto. Quindi praticamente questo testo ci parla della scelta dell'uomo Gesù, che si mette in fila con i peccatori per farsi battezzare. Proprio così si apre il cielo e lui è il Messia, vedremo come, e il Padre vedendolo così dice veramente tu sei mio figlio, perché? Perché ti fai fratello di tutti. E questa scena fa da inclusione a tutto il Vangelo, perché troveremo ancora Gesù in mezzo ai peccatori. Dove lo troviamo? Sulla croce, tra 2 malfattori, che sarà battezzato, cioè andrà a fondo, morirà. Anche lì si aprirà il velo del Tempio e lui darà lo Spirito. E anche lì la voce del Padre, tu sei il mio figlio, sarà la voce del centurione, veramente questo era figlio di Dio. Quindi fa da cornice a tutto il Vangelo questo racconto. Vuol dire che quello che c'è in mezzo è lo sviluppo di quanto è detto qui. E allora ci fermiamo su ogni versetto per vedere qual è questa prima presentazione di Dio all'uomo.
E avvenne in quei giorni, venne Gesù da Nazaret della Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni.
E avvenne. È un fatto che accade così. Ma avvenne in quei giorni in cui Giovanni predicava, nei giorni in cui era atteso, era desiderato, avviene. E cosa avviene? Che viene un certo Gesù e nessuna della gente che era lì con lui sapeva chi era. Il lettore sa però che, avendo parlato prima il Battista, verrà quello più forte di me, chissà chi è questo più forte di me. Ma con una persona anonima che si chiama Gesù. Gesù è un nome comune, Yeshua, Isaia, Giosuè, lo stesso nome, vuol dire Dio salva, Salvatore, chiamiamolo Tore, certo Tore. totalmente ignoto, non è né rabbino, né sacerdote, né principe, nulla, si sa che è un falegname di Nazareth, cioè un falegname.
Carpentiere, si diceva, sì. Quello che poteva essere uno che in una società agricola, prevalentemente agricola, aggiustava gli attrezzi, faceva qualche cosa per la casa.
Perché era rimasto senza terra.
Cioè, quindi... non era un mobiliere tipo della Brianza, sì. Qualcuno ha fatto questa ipotesi, ma non c'era ancora la Brianza e non era un mobiliere.
E neanche faceva il presepe da Valgardena e dei crocifissi che rendono tanto.
No, niente di tutto questo.
C'era uno che non avendo più la terra da lavorare perché erano poveri, tutti avevano la terra, chi l'aveva persa faceva quei lavoretti che i contadini normalmente fanno per conto loro, ma se c'è uno che dà una mano va bene. Era un po' questo. Una persona ignota. Poi quello che sappiamo era che faceva, lavorava un po' di legno, cioè faceva un lavoro manuale, non da contadino che era nobile perché aveva almeno la terra.
Poi avvenne in quei giorni, cioè nei giorni, cioè non è che dici ma Dio naviga sopra il tempo, sopra lo spazio, no, a un certo momento si inserisce nella nostra realtà, è già una specie di battesimo, nei nostri giorni, forse viene giù dall'eternità e viene nei nostri giorni, e vive il giorno e la notte, vive la successione delle stagioni, eccetera. Quindi si può sentirlo legittimamente, bene sentirlo inserito nella nostra scansione del tempo nello spazio che abitiamo.
Sappiamo dopo che ha circa 30 anni, cosa ha fatto per 30 anni? Prima anche lui, poveretto, è nato, ha pianto, ha fatto pipì, popò, ha poppato, ha cominciato a ridere, ha cominciato a...
Avrà avuto i dispiaceri già da piccolo.
Sì, anche sì. Avrà cominciato a imparare a parlare, a giocare, a studiare la parola, perché tutti studiavano allora, a leggere, ha imparato la parola di Dio, avrà penso anche un po' bisticciato con gli altri, non so, era un ragazzo normale, scappa di casa a 12 anni, poi si mette sul serio a lavorare perché il papà probabilmente muore presto perché lo chiamano figlio di Maria e faceva lui il falegname, non si nomina più Giuseppe nel Vangelo, vuol dire che ormai Giuseppe era scomparso. Quindi non era più neanche il figlio di Giuseppe, ma era lui il capofamiglia. Quindi per 30 anni cosa ha fatto? Ha fatto quello che facciamo tutti. L'insignificanza della vita quotidiana.
Ha imparato a vivere nel quotidiano e quindi ha imparato a inserire, a cucire assieme quello che è, va bene, l'aspetto di Dio con l'aspetto umano.
Sì, che dopo come se Dio fosse qualcosa di strano, no, Dio è uno che vive le cose umane e Gesù le ha vissute fino in fondo, come tutti. Che vuol dire che quello che è la quotidianità è la cosa principale della nostra vita, è quella che è divina, mica le cose sublime. E vive la quotidianità in un certo modo.
Sì, piace sentire la quotidianità di Gesù, che così lo senti di fianco, accanto a te, cammina quando stai bene, quando sei giù, e quando le cose vanno anche in termini grandi, vanno bene, quando sembra che vanno male, è dentro, è dentro.
Cioè, praticamente Gesù nel battesimo fa un'azione simbolica per indicare tutta la sua vita, che è stato un mettersi dentro, in immergersi il battesimo, nella vita umana, nei suoi limiti, quelli che a noi danno sempre fastidio. E poi... E poi cosa fa? Viene da Nazareth. Nazareth è un paesino sconosciuto. Cosa può venire di buono da Nazareth?
36 famiglie, pare che dice, 36 famiglie che stavano a la città di Nazareth era quella.
Che,
megalopoli. Sì.
E che si trova in Galilea, che è zona pagana. Quindi questa è la prima presentazione di un uomo ignoto. Dopo quel poco che sappiamo faceva il falegname, che per 30 anni ha fatto così quel che fanno tutti, con un gesto ha significato tutta la sua vita, che vive la vita che vivono tutti, fino al battesimo, che vuol dire la morte. Poi cosa spiegherà per uno o due anni? Spiegherà quel che ha fatto e quel che continua a fare. Cioè non è che il Vangelo è qualcosa di strano che non ha a che fare con la vita, poi spiegherà quel che ha fatto, cioè ha vissuto la sua vita in solidarietà con gli altri, basta. Si è fatto fratello, per questo è il figlio. E cosa fa poi come prima azione? Si mette in fila con i peccatori.
I peccatori, dice, no, ha scelto il personaggio. Peccatori siamo tutti, no? Pascal che dice che l'umanità si divide in due categorie, quelli che sono peccatori e gli altri che si sentono giusti, si presumono giusti. Tutti i peccatori, si è messo in fila con queste persone che andavano a compiere questo gesto che sì, esplicitamente diceva abbiamo bisogno di qualcosa che ci cambi, che ci rigeneri, e si mette in fila, giusto?
Io vorrei adesso che ti fermassimo un po' su questa immagine. È la prima presentazione di Dio. È un uomo qualunque, un artigiano di un paese ignoto, di una terra disprezzata, di 30 anni, che nessuno conosce, si mette in fila con tutti, non è il figlio del padrone, è cose importanti da fare. È solidale con noi nei nostri limiti, nel nostro peccato, nel nostro male e nella nostra morte, perché il battesimo vuol dire andare a fondo, vuol dire morire, perché nell'acqua si muore, è uscire che si vive. Quindi accetta la condizione umana fino in fondo. Ed è solidale con noi anche dove noi non siamo solidali con noi stessi, con il nostro limite, con la nostra morte, con il nostro peccato. Si fa totalmente il nostro fratello. E fa sì che i nostri limiti, il nostro peccato e la nostra morte è luogo di comunione con Lui, con Dio, con gli altri. Che è l'unica cosa che tutti abbiamo in comune. E che ci rende umani. Dire humus. Da qui nasce l'umanità. Perché noi o viviamo il limite come luogo di conflitto e di aggressione, e di solitudine e di morte, o lo viviamo in solidarietà. Questa è la scelta che Gesù ha fatto come uomo e come Dio, e per questo è Dio. Ed è l'unico modo di essere uomini. Accettare noi come siamo, gli altri come sono, nel limite, nel male, nel peccato, nella morte. Che è l'unico modo per vincere il male, il peccato, la solitudine e la morte, questa compagnia. Che fa sì che il limite che tutti abbiamo, se no non esisteremmo, sarebbe orribile se fossimo illimitati. Diventi il luogo di comunione, di vita, di amore, di dono, di perdono. Ecco, questo è Dio. Noi siamo fatti immagini di Dio non perché siamo molto intelligenti o molto belli, qualcuno forse sì, ma non è Dio, non so com'è quello che siamo. Quanto brutti e cattivi, siamo figli di Dio uguali a Dio, se la nostra cattiveria è accolta da qualcuno che ci vuole bene e usa bontà con noi. E noi rispondiamo a questa con altrettanta bontà, perché in fondo quel che ricevi sai anche dare dopo. Cioè siamo simili a Dio proprio nei nostri limiti accettati. Che nell'accettazione il nostro limite diventa amore, dono, reciprocità, diventa Dio, che è questo. Tutto ciò da cui noi fuggiamo, questo è il battesimo. Noi siamo sempre nei deliri, fuori dai nostri limiti, sai cosa vogliamo essere. Sai quel che sei, ce n'è davanti, va benissimo. E in fondo anche l'unica cosa di cui tutti abbiamo bisogno è essere accolti nei nostri limiti. Perché dove sono bravo mi arrangio anche da solo. Non ho bisogno di nessuno. E dove ho bisogno, che sento. E tutti siamo bisogno. Radicalmente bisogno dell'amore dell'altro, dell'accoglienza dell'altro. Se no, non esistiamo. Ecco, guardate questa prima scena, uno potrebbe guardare questa, basta. Ha già capito tutto su Dio e sull'uomo, ci vuole tempo. C'è questa solidarietà in tutto, lui addirittura si è fatto maledizione e peccato, no? Dove il male non lo allontana, ma te lo rende più vicino, perché appunto siamo tutti solidari, siamo tutti uguali.
Quindi non guardare su, non guardare oltre, ma guarda giù nel profondo, e lì lo trovi. E secondo quadro.
Ecco, direi però questo primo stateci su molto, perché è tutto. Cioè la scelta fondamentale di Dio è di essere uomo, umano, in questo modo. Cioè, radicalmente solidale con tutto e con tutti. anche là dove noi non siamo solidari con noi stessi, abbiamo ancora più bisogno di qualcuno che ci accolga. Lui è lì, ultimo di tutti, ultimo della fila. In modo che nessuno abbandonato si senta abbandonato, che nessun ultimo non sia più, non sia ultimo, basta. Che lì c'è Dio, c'è tutto. E se Dio esiste non può essere che così. Un altro Dio, se esistesse, sarebbe da uccidere. E il falso Dio del dominio, del potere, del prestigio, il taumaturgo, il Dio che fa magie. Se questo è il Dio solidale con l'uomo, tutto, e accetta la condizione umana come luogo di solidarietà e di amore, senza giudizio, senza condanna, sono peccatori? No, sono miei fratelli. Questo Gesù può farlo perché è il figlio, difatti il padre lo proclamerà figlio, amato dal padre. E uno è figlio se si fa fratello. Qui adesso andiamo avanti, hai ragione, se no...
Il secondo quadro appunto dice della solidarietà espressa in quello che succede. Subito, salendo dall'acqua, vide squarciarsi i cieli e lo spirito, come colomba, scendere su di lui.
Ecco, va a fondo, che vuol dire morire. Ecco, è proprio questo suo andare a fondo in questo modo, in solidarietà, in amore, è una vittoria sul limite, sulla morte. Ecco che sale dall'acqua, è la resurrezione, è la vita, è uscire dall'acqua e nascere. È la vittoria sulla morte, ed è la solidarietà e l'amore che vince la morte. È vivere il limite come comunione, è il limite assoluto come comunione con l'assoluto. E il male è la non accettazione del limite. Non vivere il limite come luogo di dono di vita del padre e di scambio coi fratelli, questo è il male. Subito sale, notate questo subito e troverete sempre subito in Marco, nel Vangelo. Tranne rare volte, sempre subito, subito. C'ha urgenza di vivere tutte le cose. Si squarcia il cielo è simbolo di Dio, come nella sua morte si squarcia il velo del Tempio, così Dio cade, non c'è più Dio in cielo, è sulla terra. Dove c'è questa solidarietà e comunione? Qui c'è Dio. Non sto più là, sta qui. Non è più separato dagli uomini e nessun uomo più è separato da Dio, è in ogni uomo.
Una certa affermazione magari un po' teistica, dice, teistica non nel senso proprio, uno dice, ma c'è qualcuno di sopra di noi, come diceva, c'è uno al piano di sopra. Bene, se è sfondato il pavimento, il soffitto, non è più sopra di noi.
In genere quello che dà fastidio è quello al piano di sopra.
Di solito si pesta perché fa baccano. No, ecco, la solidarietà è significata proprio questo squarciarsi il cielo, perché loro immaginavano nella, come dire, nella cosmologia, cosmogonia, immaginavano la terra, ovviamente piatta, e poi sopra questa specie di calotta che poteva essere di cristallo o di metallo, ma comunque sopra c'era l'abitazione di Dio, noi stavamo sotto. E qui si è rotto. Si è spaccato qualcosa, si è infranto.
Sì, perché Dio è esattamente qui, non va. Dove c'è questo amore c'è Dio. E scende lo spirito vuol dire la vita, il respiro. Se uno vuole sapere cos'è lo spirito, provi a non respirare 5 minuti, o a mettere la testa sott'acqua 5 minuti, poi capisce cosa vuol dire lo spirito. Non si può vivere senza. Lo spirito non lo vedi, ma ti accorgi se va. Se uno non respira per 24 ore, 35 ore, 40 ore, ti accorgi bene. Non è più vivo. E non c'è solo la vita biologica, è lo spirito, è come il vento, non lo vedi, ma ne vedi gli effetti. E lo spirito di Dio, ne vedi bene gli effetti, e Galati 5, 23, 22 li descrive amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, fedeltà, mitezza, libertà. sulle caratteristiche dello spirito, il frutto. Cioè sulle cose che rendono la vita possibile. Se non è una vita triste, nell'egoismo, nella morte, nella guerra, è meglio morire. E lo spirito è proprio il grande desiderio dell'uomo di avere la pienezza di vita, di amore e di felicità. Ecco, si squarcia il cielo e finalmente l'uomo può vivere in pienezza. Pienezza di vita. E questo avviene dove c'è la scelta che abbiamo visto nel primo versetto. Dove c'è la scelta di solidarietà, davvero c'è questo spirito. Che è come una colomba. Vi richiama qualcosa la colomba? Noè. No, dopo il diluvio è il mondo nuovo, ma richiama anche questo spirito sulle acque, richiama la Genesi quando lo spirito di Dio aleggiava sulle acque, cioè è proprio davvero la creazione del mondo nuovo come Dio lo voleva dal principio. Poi la colomba viene sempre fuori anche nel Cantico dei Cantici, simbolo del popolo di Israele, e la colomba è una caratteristica che sempre canta il suo amore. Questo è il simbolo di Dio e del popolo, che si cantano sempre l'amore. Questo scende su di lui. Ecco, qual è la condizione per avere la pienezza di vita e di felicità? È quella di farsi battezzare. È quella di accettare la condizione umana. È quella di accettare i limiti come luogo di solidarietà e di comunione. Non uscire da queste, sennò si va in delirio. Accettando queste abbiamo lo spirito di Dio che vince il limite e la morte, perché appunto c'è l'amore che vince la morte, più forte della morte.
E quando dici farsi battezzare, evidente, no? Non è che si intenda compiere quel rito che chiamiamo battesimo, ma vuol dire proprio immergerci, lasciarci immergere, avvertire che siamo immersi in quella realtà che ormai è, non è più una realtà brutta in cui si assente lui, c'è, è dentro. Quindi lasciarci immergere nella realtà che è oramai, possiamo dire, divina, per cui toglierci, farsi sbattezzare, è una specie forse di spiritualismo spirito, farsi sbattezzare, uscire dalla realtà, per cui si fanno sbattezzare, no? Adesso anche sul certificato, diciamo, sul registro parrocchiale ci ha chiesto di farsi sbattezzare.
Se ci vuole niente, basta vivere come mediamente si vive, si è già si impiega tutta la vita per sbattezzarsi, cioè per morire, e invece proprio il battesimo è una scelta che diventa vita. E tra l'altro questo spirito è lo spirito del Messia che porta sulla terra la libertà, la giustizia, i cieli nuovi, la terra nuova, cioè il grande desiderio dell'uomo. Viene attraverso questa solidarietà, non per altre vie, attraverso questa scelta. E la scelta di farsi fratello, insomma, non ce n'è altre. E poi vediamo l'ultimo versetto pure.
Se non stavo pensando a colomba, c'è una specie di passaggio strano dall'Antico Testamento, cioè la prima parte della Bibbia, dove il Signore si presenta come, per esempio, un'aquila. La grande aquila che porta su di sé i piccoli, e sarebbe un po' la rappresentazione del Signore che traghetta Israele dalla schiavitù di Egitto verso la libertà, la solidarietà, la fraternità della terra promessa. Poi nel Nuovo Testamento, cioè nei Vangeli, così diventa qualcosa di più, come dire, quasi umano, domestico. Il Signore si presenta, ecco qui, come colomba, poi addirittura, non è rispettoso, si presenta come la chioccia, una gallina, qualcosa che vive, animale da cortile, no? Vive proprio nella quotidianità. E adesso non è che appunto vogliamo smitizzare, però è vero che Dio è nel quotidiano e Dio si presenta in termini molto, molto dimessi. La sua non è una potenza, è la potenza dell'amore, che poi anche è indifeso come amore. Si fa vicino, se tu vuoi lo accetti, se non vuoi è gli ugualmente. Terza scena, terzo quadro. E venne una voce dai cieli: tu sei il figlio mio, il diletto, in te mi compiacqui.
Ecco, e penso che anche Maria diceva a Gesù le raccomandazioni che fanno sempre le mamme ai loro figli. Cosa dicono in genere? Cosa dicono?
Attento alle compagnie.
Ti va col lupo, impara a rullare. Attento ai cattivi compagni, se no finisci male. Queste sono le madri. Il padre dice: bravo, bravo, proprio così, tu sei il mio figlio.
Traduzione.
Poi finirà male perché finirà in croce, quindi avevi visto che avevo ragione.
Ho pensato, tu, traduzione non aderente al testo greco, ma si sente la voce del padre che dice: ok, sei proprio mio figlio, bravo. Traduzione male.
Cioè, ecco, si sente una voce, è bello perché nell'Antico Testamento Dio non ha volto, non bisogna farsi immagini di Dio. Per cui anche l'ateismo cristiano ebraico, che è molto saggio, perché mediamente abbiamo così belle idee su Dio che solo un ateo può aver ragione, perché sono tutte false. L'ateo dice: non può essere così Dio, dai, non farmi dire. E ha ragione lui. Dio è qualcos'altro. L'unica immagine di Dio è l'uomo. Dio è voce. E l'uomo è ascolto, si ascolta la voce della coscienza, che è il primo vicario di Cristo, della parola interiore, ha il volto di Dio. Per cui il volto di Dio è esattamente l'uomo che ne ascolta la parola, ed è il figlio è quello che ascolta la parola del Padre. Ecco. E questa voce del Padre viene dai cieli, c'è questa voce, Dio che non ha volto, finalmente ha trovato volto. Tu sei il figlio mio, sei uguale a me. Bravo, perché io faccio così. Io sono padre, sono solidale con te, amo tutti i figli. E tu sei il primo che l'hai capito perché ti fai fratello di tutti, sei uguale a me. Per questo è il figlio di Dio. Ha gli stessi sentimenti del padre. È il primo che conosce l'amore del padre, che è la pienezza dello spirito, la vita di Dio che è l'amore. Tu sei il figlio mio. Che è un eco del Salmo secondo, dove si parla dell'intronizzazione del re, il Messia. Cioè Gesù è re e Messia proprio in quanto si fa ultimo di tutti, servo di tutti, ci libera tutti dal male ed è il Messia. Non in quanto domina e uccide i nemici, ma in quanto si fa ultimo di tutti.
Sto pensando come una traduzione un momentino più sensata, meno giovanilistica di quello cui accennavo prima. Il padre, guardando Gesù, dice: sì, io mi rispecchio, mi ritrovo in quello che tu sei. Cioè Gesù è la manifestazione perfetta di quello che Dio vuole essere.
E tenete presente che il padre non parla assolutamente mai se non due volte. La prima volta è qui e dice a Gesù: tu sei il mio figlio. L'altra volta nella trasfigurazione, dopo che avrà parlato, che dovrà affrontare la morte in croce e così liberarci dal male, sul monte della trasfigurazione dirà ai tre discepoli: questo è il mio figlio, questo. Poi Dio non ha nient'altro da dire. Dio c'ha solo una parola, è il figlio, e ce l'ha data tutta. Se si vuol conoscere Dio basta guardare il figlio, l'unica rivelazione di Dio. Che è esattamente il contrario di quel Dio che tutte le religioni pensano e che tutti gli atei negano. Per questo il cristianesimo è davvero non è più una religione, non è per anime pie e devote, non è per giustificare un potere né religioso né tanto meno politico né culturale. No. Dio è quest'uomo così. Che se adesso venisse qui gli diremmo: per favore stai fuori perché stiamo leggendo il Vangelo. Dopo ti facciamo delle emozioni quando usciamo. E proprio così rivela Dio, Dio è amore, e l'amore si fa ultimo, serve di tutto.
No, pensavo invece che se venisse qui, mettiamo, va di là, intanto mangi pure un po' di pane, ci vede pane. E dopo però vorrei sperare che sentendo dica: beh, pressa poco sono così.
cioè ci ritroverebbe poi quello che diciamo.
Via, dai.
Sì. Sì, però, sì. Tu sei il figlio mio. Cioè, davvero, capovolge l'immagine diabolica di Dio che da Adamo in poi tutti abbiamo. E che tutte le religioni hanno. Dio padrone, giudice, legislatore, boia. Non si osa dirlo, ma è così. Condanna i peccatori, questo, si mette in fila quei peccatori, ultimo della fila, va a fondo. Anzi, si fa maledizione peccato, dice Galati 3,13, maledizione, maledetto chi pende dal legno. E 2 Corinzi 5,21 dice, si è fatto peccato per noi. Perché Dio che è amore sente davvero tutto il male delle persone che ama, cioè di tutta l'umanità. Che pesa su di lui, perché chi ama sente il male della madre, più che se fosse suo. E proprio così ci guarisce dal male radicale, che è la falsa immagine che abbiamo di Dio, d'uomo e della nostra vita. Tu sei il figlio mio, tu. E c'è gente che cerca anche tante rivelazioni, illuminazioni, le cerchi pure, ma sono tutte balle. Devo essere illuminato, prova a dire 1, 2, 3 ripetendo per 4 giorni, sei illuminato subito, se vai in trance, va bene, però sei scemo. L'illuminazione è capire l'umanità dell'uomo, nella sua semplicità estrema. E lì c'è Dio. Questa è l'immagine di Dio, la realtà di Dio. Poi dice il mio figlio il diletto. Mi chiama Genesi 22, quando Dio dice ad Abramo, prendi il tuo figlio diletto, che vuol dire unico, perché sono tutti diletti, ma sei il diletto vuol dire proprio figlio unico. E sotto c'è l'allusione al sacrificio di Isacco, che dice, ammazza tuo figlio. Mica Dio vuole che ammazziamo il figlio, e lo ammazzeremo il suo figlio, era per dire che noi ammazziamo il padre e i figli. E per dire che Gesù in croce proprio sarà il figlio perché accetta di dare la vita per tutti i fratelli che lo uccidono. Per questo è uguale a Dio. Con un amore più forte della morte. In te mi compiacqui è un'altra citazione di Isaia 42 che parla del servo di Yahweh che libererà il popolo dalla schiavitù e dall'esilio. Quindi in una sola affermazione c'è che lui è il figlio, il re, il Messia, è l'unico perché sa dare la vita come Dio che sa dare la vita ed è quello che ci libera dalla schiavitù e dall'esilio. Proprio perché fa questa scelta, cioè di solidarietà, non la scelta opposta del dominio, del potere, vedremo poi le tentazioni che sono le suggestioni di fare altre scelte, di fare magari un progetto culturale cristiano che riesca a scalare il potere, a dominare la società, sempre tentativi soliti li ha già avuti anche Gesù come tentazione, quindi... Noi li cerchiamo come mezzi, grazie a Dio non ci riusciamo del tutto, se no lo faremmo. Ecco, sostiamo un po' su questo testo, rileggiamolo, vedete, dicevamo che è come una vetrata, ecco, veramente se uno guarda dentro allibisce, vede tutta la realtà di Dio e dell'uomo nuovo in questa scena, che poi il Vangelo svolgerà fino alla fine, coerentemente.
Un'immagine potrebbe essere, come si dice di solito, un'icona, non so, mi pare che abbia attinenza, possa avere attinenza con questo che abbiamo contemplato, cioè questo mettersi in mezzo a noi e d'altra parte come un ritirarsi da quello che noi attribuiamo a Dio, Dio infinito, immenso. Ecco, l'immagine è questa, l'oceano ritraendosi, crea la terra asciutta, fa emergere la terra, si ritrae Dio da quella che è questa sua infinitezza, potenza, emergiamo noi. E poi invece una dichiarazione, che è una dichiarazione di amore divino, la leggo. Così dice il Signore, non temere, io ti ho riscattato. Ti ho chiamato per nome, tu mi appartieni.
Se dovrai attraversare le acque, io sarò con te, i fiumi non ti sommergeranno. Se dovrai passare in mezzo al fuoco, non ti scotterai, la fiamma non ti potrà bruciare, perché io sono il Signore tuo Dio. Tu sei prezioso ai miei occhi, sei degno di stima, io ti amo. Non temere, io sono con te. Ecco, il battesimo, l'immergersi di Gesù, è un po' questa dichiarazione espressa in parole, però di fatto è questa condivisione, solidarietà, vicinanza e amore.